Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X ideato e condotto da Andrea Mameli
e Andrea Ferrero.
Oggi abbiamo come ospite Susy Ronchi, giornalista, fondatrice e coordinatrice di Giulia Giornalista. A questo punto la prima domanda è: cosa è Giulia Giornalista?
Un saluto da parte mia, a nome mio e a nome di tutta l'associazione. Siamo un'associazione composta da 70 giornaliste, tutte donne. Io sono la coordinatrice di Giulia Giornalista Sardegna, perché esiste una rete nazionale a cui noi facciamo riferimento, che è nata nel 2011 proprio come rete per occuparsi di tutte le tematiche legate alla disparità di genere e, dati i temi trattati e il gradimento che hanno ottenuto questi temi sia nell'ambito sociale, insomma siamo entrati un po' al centro del dibattito pubblico, politico, anche sociale, istituzionale, abbiamo creato i coordinamenti regionali. E nel 2017, per rispondere alla tua domanda, è nato il coordinamento fondato da me, Giulia Giornalista Sardegna, e in pochissimo tempo hanno aderito, oggi siamo 70 giornaliste di tutte le testate della Sardegna, radio, TV, media online, eccetera, e anche di tutte le appartenenze territoriali. Questo è importante dirlo, perché rappresentiamo l'intera Sardegna come giornaliste e siamo lo specchio di quello che oggi è il mondo del lavoro, e cioè ci sono dentro strutturate, quindi colleghe che hanno uno stipendio fisso e quindi un contratto a tempo indeterminato nelle redazioni, ma anche collaboratrici, freelance, precarie, eccetera. Quindi Giulia Giornaliste. Giulia è l'acronimo di Giornaliste Unite, Libere e Autonome. Quindi, riferendomi a ciò che dicevo in apertura, siamo nate proprio per combattere le discriminazioni. In un primo tempo, quando appunto è stata istituita la rete nazionale e poi i coordinamenti regionali, ci siamo orientate soprattutto sulle tematiche femminili e ci siamo impegnate, e tuttora lo siamo, sui media e nei media. Sui media perché cerchiamo di portare una modifica allo squilibrio di genere che è presente nei media, cercando di utilizzare un linguaggio privo di stereotipi e di discriminazioni nei confronti delle donne. E da qui poi ci siamo orientate ad analizzare anche il linguaggio utilizzato per tutte le categorie sociali, soprattutto le categorie che oggi sono, come le donne, diciamolo, discriminate, e che i media rappresentano con un linguaggio discriminatorio, appunto. Nei media perché cerchiamo di promuovere le giuste opportunità di carriera e di progressione per le donne dentro le redazioni, cercando di abbattere quel tetto di cristallo che ancora esiste e che ancora molto spesso. Quindi su questo noi ci siamo impegnate 12 anni fa, ancora lo siamo, perché abbiamo fatto dei passi avanti nell'ambito dei diritti delle persone, nei diritti civili, però purtroppo dobbiamo essere sempre molto attenti e sorvegliare perché non si faccia non un passo indietro, ma nemmeno un passo di lato, soprattutto sui diritti che abbiamo già conquistato. E purtroppo oggi e negli ultimi tempi sul piano politico questo, purtroppo, questo pericolo esiste.
Mi chiedo come mai attualmente nel 2023 c'è ancora bisogno di questo. Cioè, non si dovrebbe, cioè la parità di genere non dovrebbe essere già raggiunta, anche trattare con un linguaggio non discriminatorio le persone con disabilità, gli immigrati, ecco, perché c'è bisogno?
C'è tanto bisogno, dicevo, purtroppo oggi ancora di più dobbiamo essere attenti, attente, tutti insieme cercare di combattere e di spezzare questa catena di esclusione, di divisione che esiste. Perché? Perché anche a livello nazionale, a livello legislativo, a volte si mettono in discussione anche quei passi che noi abbiamo fatto legittimamente, ma non tutti i diritti sono acquisiti. Io quando parlo di donne parlo anche di persone con disabilità, mi riferisco anche a tutte le identità di genere, a tutto il mondo LGBT, ai migranti, all'ambito dove è fortissima la xenofobia, che mette insieme per esempio gli ebrei, i musulmani, coloro che non hanno il colore della pelle che si vuole, diciamo bianco, che professano un'altra religione. Insomma, il mondo della xenofobia è un mondo che ci dovrebbe aprire gli occhi e dovrebbe farci ragionare e riflettere ancora di più. Vi faccio solo un esempio, che è un dato: noi siamo giornalisti, quindi ci piace dare sempre dati e numeri legati alla cronaca. Noi ci occupiamo anche di hate speech sui social, e purtroppo l'ultimo monitoraggio a livello nazionale che è stato compiuto ha dato dei risultati, appunto, per riferirmi un po' alla tua domanda, estremamente pericolosi e preoccupanti. Su 800.000 tweet che sono stati analizzati dall'associazione Vox Diritti, è un'associazione la più prestigiosa e credo anche la più longeva in Italia proprio nell'analisi del linguaggio d'odio nei social, che collabora con noi, anzi noi Giulia collaboriamo con Vox Diritti. Dicevo, su 800.000 tweet, pensate che il 93%, che sono stati analizzati nel 2022, quindi sono dati recenti, il 93% sono messaggi negativi. A chi sono andati questi messaggi negativi? Sono andati sul podio, ormai da anni ci sono le donne, al 43%. Nel 2021 le donne sempre sul podio,
come destinatarie di questi
messaggi d'odio, negativi. Al secondo posto ci sono le persone con disabilità, al terzo le persone omosessuali. Le persone con disabilità purtroppo sono salite, diciamo, in questa graduatoria così inquietante, questa graduatoria nera, sono salite nel giro di pochi anni, perché con le persone omosessuali erano fortunatamente relegate un po' al fondo di questa classifica. E nel 2022 invece hanno scalato questa graduatoria.
Forse i social danno anche voce.
I social si prestano come linguaggio, e purtroppo nei social stiamo aspettando ancora una normativa corretta che possa, anche se io penso che la questione dell'hate speech nei social sia una questione che possiamo risolvere non solo sul piano normativo, ma anche e soprattutto sul piano culturale, perché dobbiamo sempre cercare di contemperare cito sempre l'articolo 21, che sta anche molto a cuore a noi giornalisti, ma credo a tutti i cittadini e cittadine e alle istituzioni, l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di espressione, e qui permettetemi di dire anche libertà non solo di parola ma di pensiero, perché se ci viene censurata e tagliata la parola, come dice Kant, il grande filosofo, che è stato uno dei miei autori filosofi preferiti durante gli anni dell'università, ci ha insegnato che censurare la parola attraverso dei regimi totalitari significa anche censurare il pensiero, perché se non possiamo esprimere il pensiero attraverso la parola, significa che non siamo nemmeno liberi di pensare. Quindi, per ritornare all'hate speech, dobbiamo cercare di contemperare l'articolo 21 della Costituzione italiana con l'articolo 3 della Costituzione italiana, che prevede pari dignità per tutte le persone, perché è una questione di cultura, è la battaglia che noi tutte e tutti insieme, io parlo della mia associazione, di Giulia Giornaliste, possiamo fare, è una grande battaglia per modificare quindi il linguaggio, e quindi modificando il linguaggio modifichiamo anche il pensiero e viceversa. Io mi chiedo sempre che cosa viene prima. Viene prima una modifica, no? La modifica del nostro schema di pensiero, o viene prima la modifica del nostro schema espressivo? Io penso che vadano avanti di pari passo, che modificando l'uno si arrivi anche a modificare l'altro.
Susi, noi qualche settimana fa, oltre le barriere, abbiamo avuto ospite Francesca Arcadu, quindi abbiamo parlato della Carta di Olbia, della quale è autrice anche Giulia Giornalista, quindi raccontaci un po', a beneficio dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, cos'è la Carta di Olbia?
Allora, siamo proprio noi, Giulia Giornaliste, ad aver avanzato la proposta. E la Carta di Olbia, la proposta di una carta deontologica per una rappresentazione corretta delle persone con disabilità attraverso i media, è nata proprio dal confronto e dalla sensibilità di alcune giornaliste, in particolare le giornaliste che fanno capo all'associazione Giulia Sardegna. Noi abbiamo creato un gruppo di lavoro che è nato nel primo corso di formazione, addirittura nel 2019, prima della pandemia, che avevamo svolto a Olbia. proprio sulla rappresentazione delle persone con disabilità. Lì si è costituito un gruppo di lavoro promosso da Giulia Giornaliste e Vanalisa Manca, che fa parte anche del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, e Caterina De Roberto dell'Unione Sarda, entrambe Giulia Giornaliste, la sottoscritta, e poi delle persone, diciamo delle donne che dell'associazionismo, attive, attiviste nell'associazionismo. Da lì è nata è nato il gruppo che ha proposto o ha avanzato una proposta al presidente dell'Ordine Nazionale, cioè Carlo Bartoli. Perché? Perché ci rendiamo conto, noi che vigiliamo anche sui titoli e sui contenuti dei servizi, dei giornali e delle TV, insomma dell'informazione in generale, ci rendiamo conto che purtroppo la stampa italiana è fortemente infarcita di parole scorrette, non rappresentative di quella che è la disabilità, che è un concetto in evoluzione, non si tiene conto del rispetto dell'identità e della dignità delle persone con disabilità. Quindi abbiamo pensato di fare una proposta anche con un glossario, cioè un glossario che contiene i termini corretti e i termini scorretti. Abbiamo coinvolto il nostro ordine regionale, professionale regionale, abbiamo coinvolto diverse associazioni che si occupano di persone disabili o composte da persone con disabilità. Da loro abbiamo imparato tantissimo, lo dico senza retorica, perché sono loro che ci hanno insegnato e hanno promosso la nostra sensibilità, che era ad un certo livello, ma con loro è cresciuta moltissimo, e loro hanno imparato da noi. Quindi è importante questa collaborazione che c'è stata, che continua, e devo dire che il mondo giornalistico professionale ha accolto con grandissima passione, entusiasmo questa nostra proposta, tanto che noi stiamo aspettando da Roma, quindi dal Nazionale, l'istituzione di un tavolo ad hoc su questi temi, in modo da poter confrontarci, non solo, diciamo, da un lato del tavolo ci saranno i giornalisti, dall'altro ci saranno le associazioni, per poter creare e istituire una carta deontologica. Abbiamo le carte deontologiche per rappresentare altre categorie sociali e manca questa. E l'idea è proprio nata e avanzata da Giulia Giornaliste Sardegna, ripeto, grazie alla collaborazione con le associazioni dei disabili.
Abbiamo parlato che l'associazione è nata nel 2011, giusto? Se non ricordo male.
La rete, l'associazione.
Ecco, dal 2011 ad oggi è cambiato qualcosa? In meglio, in peggio, niente?
Io ti ringrazio di questa domanda, perché è una domanda che noi ci poniamo a tutte le riunioni. Io penso di sì. Anche se la guardia deve essere sempre alta, e ripeto, e deve essere anche rivolta ai nostri legislatori. Dobbiamo essere sempre attenti a ciò che succede fuori, che succede a livello di decisori politici e di legislatori politici. Anche se Giulia Giornaliste è entrata nell'agenda istituzionale nazionale, perché per esempio quando si preparano proposte di legge, nuove normative attinenti alle tematiche di cui noi ci occupiamo, veniamo consultate a livello nazionale. A me è successo anche di essere invitata per esempio presso la Commissione parlamentare sul lavoro, alla Presidente nazionale Silvia Garambuai, è capitato spessissimo, lei tra l'altro sta a Roma, quindi è più facile anche frequentare questi palazzi delle istituzioni, è capitato spessissimo di essere consultata, quindi questo a noi fa piacere. Però dal 2011 a oggi è cambiato tanto, ma non tutto, ma non abbastanza. Ripeto, dobbiamo sempre vigilare. Però posso fare un esempio: è cambiata la rappresentazione mediatica della violenza di genere. È cambiata, e noi abbiamo sempre fatto un'operazione di confronto, perché da un lato dobbiamo essere impegnate e preoccuparci, dall'altro non dobbiamo avere sempre un atteggiamento negativo, ma dobbiamo anche portare a casa e rappresentare quelle che sono state anche le nostre conquiste, non solo nostre, in collaborazione con altri colleghi. Faccio solo un esempio. Noi siamo riuscite a far sdoganare a livello mediatico, e quindi anche a livello di uso del linguaggio sociale, una parola altamente rappresentativa della violenza sulle donne, cioè la parola femminicidio, che è una parola fortissima, ma io dico anche il bullismo è una parola fortissima. Perché? Perché rappresentano dei fenomeni profondi, violenti, inquietanti. Quindi dobbiamo abituarci all'uso delle parole, come dobbiamo abituarci alla doppia declinazione di genere, per esempio, perché non è prassi, non è usuale, ma dobbiamo abituarci. Dicevo, questa parola siamo riuscite noi come Giulia Giornaliste a sdoganarla. Perché? Perché ci ponevamo il problema, non esisteva una parola, e mi riferisco a alle prime riunioni, i primi confronti appunto che abbiamo svolto nel 2011 quando siamo nate, non esisteva una parola nei dizionari italiani che rappresentasse il delitto di genere, cioè una donna uccisa in quanto donna, una donna uccisa perché è donna. Si parlava di omicidio, si parlava di assassinio, delitto, eccetera. E tutto è nato quando venne uccisa una giovane di Catania nel 2011, Stefania Noce. È il simbolo per noi Stefania Noce. Venne uccisa dal suo ex fidanzato, quindi classico, che l'aveva attesa sotto casa, aveva premeditato questa fortissima violenza, aveva ucciso il nonno che l'aveva difesa e ferito la sorella. Quindi tutta la stampa italiana ha preso una grandissima topica allora, perché è stata una delle pagine più nere dell'informazione nazionale, perché aveva rappresentato questo delitto come un delitto mosso da passione, amore, gelosia. E ancora troppo spesso leggiamo nelle pagine dei giornali.
Beh, è un classico.
È un classico che esiste ancora, ecco perché dico che non tutto è cambiato. E i giornali, guardate, nessuno esclusi, di tutte le appartenenze politiche, avevano fatto a gara per esprimere, illustrare quel ventaglio di sentimenti che aveva mosso la mano del colpevole. Nessuno dei colleghi e delle colleghe aveva indagato oltre. Quando poi è arrivata la sentenza della magistratura, che aveva messo diciamo le cose a posto, aveva diciamo fatto giustizia, ci si era resi conto tutti che quello era stato un delitto premeditato, proprio per, adesso non sto qui a raccontare, per le caratteristiche che erano emerse durante queste indagini. Allora, che cosa è successo? Noi ci siamo poste questo problema. Ebbene, come possiamo fare a risolvere la rappresentazione del femminicidio, o meglio, allora non esisteva il femminicidio come parola, la rappresentazione di questo tipo di crimine efferato verso le donne, solo verso le donne? Dobbiamo prima di tutto trovare una parola che lo rappresenti. È emerse questa parola femminicidio, che già veniva usato per esempio in America dalle femministe, criminologhe, eccetera, e noi dobbiamo ringraziare gli uomini, colleghi di firma pesante, editorialisti, non vi faccio nomi perché sono tanti, che ci aiutarono a sdoganare attraverso i loro servizi in prima pagina editoriali questa parola. Che cosa significa? Che una volta che questa parola è passata, quando io dico femminicidio so che è morta, è stata uccisa una donna e so anche perché. Questo ce lo insegna anche la sociologia attuale, la sociolinguistica. Femminicidio vuol dire che è stata uccisa una donna e c'è il motivo per cui è stata uccisa.
Questo è il potere della parola. Io per questo ti vorrei chiedere, ed è la mia ultima domanda, poi passo ad Andrea per l'ultima dell'intervista. Qual è il potere della formazione in questo e della formazione dei giornalisti e delle giornaliste, che è molto attiva, molto intensa, molto variegata, ma sicuramente, evidentemente, serve ancora fare qualcosa?
Serve ancora tanto, perché possiamo dire che oggi anche all'interno del mondo giornalistico e dell'informazione è vivo e vivace il dibattito proprio sull'uso di una lingua italiana corretta. Oggi non parliamo più di linguaggio di genere, perché non esistono due generi ma esistono più generi, quindi dobbiamo parlare di un linguaggio inclusivo. che non escluda nessuna identità di genere e che non discrimini nessuna persona per il suo orientamento sessuale. Quindi anche il nostro impegno nella formazione, nella proposta dei corsi di formazione, noi siamo ente formatore autonomo riconosciuto dal Ministero, infatti organizziamo anche corsi a nome di Giulia Giornalista, riconosciuti e accreditati, ma noi in Sardegna lavoriamo molto con l'Ordine dei Giornalisti e la Sostampa e con le due università, quindi lavoriamo molto sul linguaggio, però diciamo che la centralità si è spostata. Oggi esistono, è molto polarizzato il dibattito, molto radicalizzato, perché esistono due fronti che sono formati ciascuno da linguisti, studiosi, politici, giornalisti, ma anche blogger, sociologi, psicologi, eccetera, dall'altro lo stesso fronte di competenza che si contendono la scelta, la modalità di un linguaggio inclusivo. Per quel che riguarda la lingua italiana, c'è quindi chi sostiene che bisogna continuare a affermare la diversa declinazione che la lingua italiana già comprende in sé e fermarsi per il momento lì per affermare ancora l'identità di genere femminile che non è ancora affermata, no? A tutto tondo attraverso la lingua. E c'è invece chi sostiene che per avere un linguaggio inclusivo di tutte le identità di genere si debbano utilizzare dei simboli grafici come lo schwa, come l'asterisco oppure la vocale U, eccetera. Quindi c'è, è molto forte questa sorta di santa alleanza, chiamiamola così, che difende la purezza della nostra lingua. E devo citare per cronaca l'ultima raccomandazione proprio dei giorni scorsi dell'Accademia della Crusca italiana, che rispondendo a un quesito che gli è stato posto dalla Corte di Cassazione, dal Comitato per la Parità del direttivo della Corte di Cassazione, proprio su l'uso di una lingua paritaria, l'Accademia della Crusca ha dato un suggerimento di non utilizzare questi segni che non fanno parte della nostra cultura, questi segni grafici, ma di affermare con forza la doppia declinazione di genere, e per di più ha anche invitato il linguaggio giuridico, e quindi che negli atti giudiziari venga usato un linguaggio che sia rispettoso della parità. E questo è un grande passo avanti, perché non lo diciamo noi, ma lo dice l'Accademia della Crusca.
Io per concludere volevo farti un'altra domanda velocissima. Abbiamo parlato prima di femminicidio come parola nuova che rappresenta, un mondo. Ecco, e tu cosa mi dici se ti dico abilismo?
Guarda, noi abbiamo imparato a conoscere queste parole che finiscono in ismi. Grazie alla collaborazione con le associazioni che si occupano di persone disabili o composte da persone disabili, e io anche qui senza nessuna retorica ringrazio queste associazioni, perché il linguaggio abilista è un linguaggio che non rispetta l'identità e la dignità delle persone con disabilità. E io cito, e l'ho fatto anche nell'ultimo corso di formazione, ho fatto un elenco di parole che abbiamo imparato a collocare all'interno di un uso e di un significato profondo all'interno sempre della nostra lingua, che finiscono in ismi o ismo, quindi abilismo, fascismo, specismo, razzismo. Oggi si usa molto la parola specismo per rafforzare tutte quelle posizioni di esclusione nei confronti di coloro che noi riteniamo essere diversi da noi. Oggi la parola diversità non si deve più usare, anche questo dobbiamo superare, ma dobbiamo rispettare chi è differente da noi. Quindi non dobbiamo rispettare le diversità, perché non c'è nessuno diverso, perché non c'è un termine di paragone fisso, assoluto. Chi è che non è diverso? Dobbiamo invece rispettare le differenze delle persone.
Grazie per aver partecipato oltre le barriere.
Grazie a voi.
Grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.